Halloween è profondamente radicato nel paganesimo e nel satanismo e continua a essere una pericolosa forma di idolatria diabolica. Trae origine da un'antichissima celebrazione celtica diffusa nelle isole britanniche e nel nord della Francia, con cui i pagani adoravano una delle loro divinità chiamata Samhain, Signore delle Tenebre. Era considerata una delle feste più importanti e dava inizio al Capodanno celtico. La notte del 31 ottobre, in onore del sanguinario dio della morte, veniva realizzato sopra un'altura un enorme falò, utilizzando rami di quercia, albero ritenuto sacro, sul quale venivano bruciati sacrifici costituiti da cibo, animali e persino esseri umani. Sì, persino di esseri umani. Di questa crudele e sanguinaria usanza ne dà testimonianza persino Giulio Cesare, nel suo De Bello Gallico, dove descrive i macabri dettagli dei sacrifici umani da parte dei druidi. Anche Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, parla di riti mostruosi, cui era considerato religiosissimus uccidere hominem, cioè una cosa religiosa, anzi molto religiosa e gradita agli dèi uccidere gli uomini. Mentre Tacito, nei suoi Annales, definisce questa celebrazione, questa cerimonia, una barbara superstizio. E superstizio, cioè superstizione, sono considerati, dallo storico, i sacrifici umani celtici, e ci dà inoltre, sempre Tacito, un'interessante descrizione delle prime streghe, dicendo, leggo direttamente la traduzione in italiano del passaggio in questione: donne vestite di nero e coi capelli spettinati che urlano come delle furie agitavano torce di fuoco attorno ai druidi, i quali, rivolgendosi al cielo, lanciavano maledizioni terribili. Racconta sempre Tacito che simili scene riuscivano ad atterrire persino gli spietati legionari romani, noti per non essere proprio degli stinchi di santo. Si ricordino di questo particolare le mamme. Le mammine moderne, quando fanno indossare alle proprie figlie il costumino nero delle sacerdotesse del dio delle tenebre, Samhain. I Celti ritenevano che Samhain, in risposta alle offerte di questi olocausti, autorizzasse le anime dei morti a ritornare alle proprie case in quel giorno di grande festa. Per questo motivo, i pagani nordici ritenevano che fredde e oscure creature riempissero la notte, vagando e mendicando tra i vivi. È da tale credenza, peraltro, che deriva l'uso odierno di girovagare nel buio, la notte di Halloween, vestiti in costumi che imitano fantasmi, streghe, elfi e creature demoniache. Anche la celebre espressione trick or treat, tradotta con l'innocente espressione italiana scherzetto dolcetto, è parte dell'antico cerimoniale pagano. E appunto significa tutt'altro che dolcetto o scherzetto. Venivano in pratica chieste offerte, treat, sotto la minaccia dell'ira di Samhain e della sua maledizione divina, trick. Quindi o mi dai quello che chiedo, oppure cada su te la maledizione del dio delle tenebre. In caso di rifiuto, appunto, sarebbe arrivata la maledizione. Offrite sacrifici a Samhain o subirete i suoi castighi. Questo si continua inconsciamente a chiedere oggi con l'apparente scherzoso trick or treat messa sulle bocche dei più innocenti, dei bambini, e che per questo sono gli strumenti più graditi del Signore delle Tenebre, Samhain. L'usanza di chiedere offerte al Dio della morte diventava in passato anche un metodo per identificare i cristiani che si rifiutavano di onorare la divinità pagana e che per questo subivano a volte odiose ritorsioni. Per comprendere quanto la Chiesa, fin dall'inizio dell'evangelizzazione dei popoli celti, fosse preoccupata di quella pericolosa solennità pagana, basta considerare che la festa di ogni santi fu spostata in Occidente al 1 novembre, con tanto di vigilia la notte precedente, proprio per contrastare il culto satanico di Samhain. Ma prima appunto di dire qualcosa sulla controffensiva della Chiesa a questa cerimonia satanica, vorrei dire ancora qualche breve nota sul giorno, sul 31 ottobre, su quanto simbolico sia. Appunto, appunto abbiamo detto che questo giorno si celebra la festa di questo dio tanto importante per le popolazioni del nord. Nel calendario celtico, infatti, Samhain era un giorno a sé escluso dal calendario dell'anno precedente, così come era escluso da quello dell'anno nuovo. Era quindi al di fuori del tempo, un giorno unico, e in quel giorno la divisione tra mondo dei vivi e mondo dei morti diventava appunto irrilevante, in modo da permettere alle due dimensioni di entrare in contatto, così che i morti avrebbero potuto ritornare nei luoghi che frequentavano quando erano in vita. Questo giorno è interessante, proprio questa simbologia, perché chiaro, essendo un giorno dell'anno, in ogni caso è nel tempo, e quindi è un giorno che esiste, ma simbolicamente era un giorno che non esisteva, pertanto acquisiva un carattere magico, veniva celebrato con un culto e con riti che presentavano aspetti anche orgiastici, quindi di gravi depravazioni morali a sfondo sessuale, sempre chiaramente secondo la cultura pagana, per richiamare rituali di propiziazione e fecondazione. Ma in realtà, appunto, si tratta di qualcosa di profondamente diabolico ed immorale. Lascia seriamente pensosi il dettaglio che l'impero romano avesse proibito queste celebrazioni. Perché lascia perplessi? Considerando appunto l'apertura romana, ogni tipo di religione e culto, tutti avevano spazio nel pantheon romano, delle divinità pagane romane. E appunto però la religione druidica con le sue cerimonie fu repressa duramente, prima da Augusto che ne proibì i culti ai cittadini romani delle Gallie e successivamente dall'imperatore Claudio che addirittura estese il divieto di culto all'intera popolazione a causa dell'estrema crudeltà dello stesso. D'altra parte, quella dei druidi, gli antichi sacerdoti dei Celti, era una casta elitaria che faceva della magia e del suo utilizzo una delle componenti principali della propria religione e i cui riti venivano tramandati oralmente e mai per iscritto. Ritorniamo ai giorni nostri. L'uso di intagliare zucche con espressioni spaventose o grottesche non è chiaramente un elemento cristiano, ma ecco, va ricercato questo attuale uso in una tradizione originaria che era quella di intagliare rape per farne lanterne con lo scopo di ricordare le anime bloccate nel purgatorio, pertanto sempre un riferimento spirituale, positivo. Al contrario, invece, l'usanza di indossare costumi la notte del 31 ottobre e di fare il porta a porta chiedendo un contributo sembra risalga più o meno attorno al 1500 in Scozia, sebbene già Shakespeare faccia riferimento a Halloween e all'usanza di mendicare porta a porta la notte del 31 ottobre. La ricorrenza di Halloween passa dal rito tradizionale celtico a tradizione folcloristica, quella che poi si trova da noi, quando fu importata dagli irlandesi che si trovavano negli Stati Uniti, e qui iniziano a apparire le zucche al posto delle rape. Ancora, diciamo, più inquietante è sapere che la ricorrenza è stata fatta propria dalla Wicca, che è una religione o un percorso spirituale di tipo misterico che si è diffusa nell'immediato dopoguerra e che vuole richiamare le sue origini al paganesimo antico, rispolverare quindi tutti gli usi antichi delle religioni matriarcali pagane, risalendo a tempi ancora più antichi, al culto della Dea Madre, diffuso nell'Europa preistorica pur senza alcuna prova scientifica. Usa il pentacolo, che ha un carattere soprattutto esoterico, utilizzato anche nell'occultismo, venendo identificata così come una pratica rituale legata al satanismo, e appunto questo alimenta indubbiamente le raccomandazioni in senso negativo da parte delle forze buone nella Chiesa nell'accodarsi al festeggiamento di Halloween. E quanto è grave vedere, a parte le scuole che ormai sono diventate un deposito di tutte le tendenze della moda culturale senza fronteggiarla invece con una controcultura positiva, ma ancora più grave nelle sale parrocchiali di tante parrocchie, con il solito discorso: e che cosa c'è di male, è una cosa innocua, facciamo divertire i bambini. È una cosa veramente vergognosa, perché si lasciano passare non delle innocenti mode e feste in questo modo, ma dei pericolosi rituali che poi hanno delle conseguenze gravissime sullo spirito, sulle anime delle persone, ma ancora prima sono degli oltraggi a Dio, perché si tratta di peccato, di superstizione contro il primo e più importante dei comandamenti. E questa cosa diciamola con forza a chiare lettere. Bene, e quindi ecco, è proprio per questo che intervengono gli esorcisti in modo deciso, proprio per questi elementi così fortemente magici e anche demoniaci. Però prima vorrei accennare, come vi dicevo, al fatto che la Chiesa si è opposta. Dicevamo che appunto venne istituita appunto una solennità il 1 novembre di ogni santi, o meglio fu spostata, perché già esisteva, ma fu spostata al 1 novembre. La cristianità conobbe le prime forme di commemorazione dei santi già a partire dal 4 secolo, quindi è una commemorazione antica, in particolare nel giorno della domenica successiva alla Pentecoste, usanza conservata fino ad oggi dalla Chiesa Ortodossa d'Oriente. Invece nell'Occidente appunto la data fu spostata al 1 novembre per farla coincidere con la celebrazione in onore del dio celtico della morte, a seguito delle pressanti richieste che provenivano dal mondo monastico irlandese, appunto un qualcosa che contrastasse questo impero demoniaco che in quel giorno, o meglio in quei giorni, i due giorni avveniva, come dite, soprattutto il giorno della vigilia e il giorno stesso della festa, il 31 ottobre e il 1 novembre. La prima traccia di questa posticipazione è rinvenibile in un atto di Papa Gregorio III, 8 secolo, che fissava appunto nel 1 novembre l'anniversario della consacrazione di una cappella in San Pietro dedicata alle reliquie dei santi apostoli e di tutti i santi martiri e confessori e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo. Fu il successore però, Gregorio IV, a estendere e rendere obbligatoria la data della celebrazione a tutta la cristianità. In Francia in particolare ciò avvenne grazie a un decreto di Luigi il Pio emanato nell'835 su istanza dello stesso Papa Gregorio IV con il consenso di tutti i vescovi. Nella Britannia quindi del 8-9 secolo il giorno dedicato dai pagani a Dio della morte era per i cristiani occasione per onorare i santi, partecipando alla veglia di preghiera la sera del 31 ottobre e alla Santa Messa il giorno successivo. E da qui che deriva il termine Halloween. L'etimo si radica infatti nell'antica espressione inglese Halloween, ovvero notte di commemorazione di tutti coloro che sono stati hallowed, santificati. I pochi che rimasero ancorati alle tradizioni pagane reagirono al tentativo della Chiesa di soppiantare la celebrazione in onore di Samhain, mantenendone il culto e cercando di incrementarlo. Nell'alto Medioevo, la notte di Halloween divenne simbolicamente la festa principale della stregoneria e del mondo occulto. In quel contesto avvenivano, tra l'altro, forme particolari di sacrilegio nei confronti di oggetti sacri e l'utilizzo degli scheletri, oggi rappresentati da maschere, costituiva una forma di dileggio delle sacre reliquie. Interessante capire il senso di certe cose che si fanno, le maschere. Ecco il significato. Per il moderno satanismo, Halloween continua a essere una festa privilegiata, è uno dei 4 sabba delle streghe, cioè delle 4 grandi solennità coincidenti con alcune delle principali festività pagane e dell'antica stregoneria. C'è appunto oltre Halloween quella del 1 e 2 febbraio, la Candlemas, che coincide appunto con la Candelora, la presentazione del bambino Gesù al Tempio, la solennità di Beltan, che si festeggia nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, e poi quella di San Giovanni Battista, che si svolge la notte tra il 23 e il 24 giugno, particolarmente attesa anche quella, molto importante. Ecco, adesso vogliamo però ribadire a chiare lettere che dal punto di vista cristiano la partecipazione a tali pratiche, a qualunque livello, anche a livello apparentemente innocuo, di festicciola, di una banale festa, deve considerarsi peccato, una pericolosa forma di idolatria. come deve considerarsi una forma pagana di superstizione, quella di illuminare una zucca vuota fuori dalla porta per scacciare demoni e fantasmi. Noi abbiamo i sacramentali, abbiamo soprattutto candele benedette e elementi, diciamo, che provengono dalla tradizione cattolica per scongiurare attacchi diabolici, allontanare le forze malefiche. Invece queste usanze sono pagane, sono quindi idolatriche, no? Non si possono assolutamente accettare, sono peccaminose, ecco, diciamolo chiaramente. E invece vogliamo sentire il parere degli esorcisti. Partiamo innanzitutto da quello che ha da dirci padre Francesco Bamonte, presidente dell'Associazione Internazionale Esorcisti. Dall'allarme padre Francesco Bamonte, l'ha dato in tante occasioni. Halloween, dice, rientra in un progetto più vasto, fortemente sostenuto dai mass media, che è non tanto quello commerciale quanto quello di indurre l'opinione pubblica, in particolare i bambini, gli adolescenti, i giovani, a familiarizzare con mentalità occulte e magiche, estranee e ostili alla fede e alla cultura cristiana. Vogliono che venga meno la visione cristiana della vita e si torni a quella pagana. E continua l'esorcista: la mia esperienza, come quella di altri esorcisti, mostra come la ricorrenza di Halloween, incluso il periodo di tempo che la prepara, sia di fatto per alcuni giovani un momento privilegiato di contatto con realtà settarie o comunque legate al mondo dell'occultismo, con conseguenze anche gravi non solo sul piano spirituale ma anche sul piano dell'integrità fisica. E riflette ancora il padre Bamonte che Halloween imprime quantomeno la bruttezza, quindi pure se non ci fossero questi elementi demoniaci, che ci sono, anche se non ci fossero, quantomeno resta il fatto evidente a tutti che imprime la bruttezza, imprimendo nei bambini la bruttezza, il gusto dell'orrido, del deforme, del mostruoso, messo allo stesso livello del bello, li orienta in qualche modo al male. In cielo, dove regna la sola bontà, tutto è bello. All'inferno, dove si respira solo odio, tutto è brutto. Secondo l'esorcista, i bambini hanno bisogno di bellezza, non di bruttezza, perché hanno bisogno di bontà, non di cattiveria, ed è la bellezza che li aiuta a discernere tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. E su questo, prosegue, riflettano le mamme, i papà, gli educatori, e soprattutto chi continua non solo a sostenere che Halloween è un gioco innocente, ma addirittura accusa di oscurantismo chi ne mette in rilievo la forte valenza negativa. È ormai ben noto, sostiene il presidente degli esorcisti, secondo la sua esperienza appunto di ministero, che la ricorrenza di Halloween è nel calendario degli occultisti, dei maghi, degli operatori dell'occulto e dei cultori di Satana una delle festività più importanti, per cui è per essi motivo di grandissimo compiacimento che la mente e i cuori di tanti bambini, adolescenti, giovani e di non pochi adulti, anche se per gioco e divertimento, siano rivolti al macabro, al demoniaco, ai vampiri, ai fantasmi, alla stregoneria, alle bare, ai teschi, agli scheletri, all'irrisione beffarda e sinistra del momento più importante e decisiva dell'esistenza di un essere umano, che è quella della morte, del suo trapasso. E pochi sanno inoltre che i cultori di Satana, dice questa cosa, attenzione, padre Bamonte, molto importante, i cultori di Satana in quella notte, nei perversi riti da essi realizzati in onore di Samhain, cioè di Satana, gli offrono i giochi e le energie di tutti coloro che, sia pure per divertimento, sempre a intendimento dei satanisti, stanno evocando implicitamente con quella festa il mondo delle tenebre. Tutto ciò non significa che coloro che festeggiano Halloween avranno esperienze negative necessariamente, ma per i seguaci del maligno certamente è motivo di grande soddisfazione che tanti bambini, adolescenti, giovani, adulti quella notte siano orientati non alla meravigliosa luce e bellezza di Dio, ma al mondo del male, in qualche modo. Sono convinti che in tal modo si rafforza il potere del maligno nella società e in essi stessi. Beh, parole chiarissime quelle di padre Francesco Bamonte, così come in effetti chiarissime sono anche le parole di un altro esorcista, padre Aldo Bonaiuto, un esorcista particolarmente versato, ecco, su questo tema, quello di Halloween, ha anche scritto un libro, partecipa spesso e volentieri a interventi, conferenze, proprio per sensibilizzare, e ci spiega il bravo esorcista che Halloween è tutt'altro che uno scherzo. Anche gli argomenti degli oppositori nostrani di Halloween si limitano a fare riferimento alla colonizzazione americana, ecco, no, di cui la sua diffusione è un indice, e viene invece sottovalutata o completamente sottaciuta la dimensione satanica di questa pseudo festa. Halloween, ci spiega Don Aldo Bonaiuto, possiede in sé due dei peggiori mali del nostro tempo. Interessante questa riflessione, no? Questa considerazione. Da un lato l'anima consumistica che riduce tutto a prodotto commerciale con l'appoggio martellante dei media, dall'altro il revival neopagano e fondamentalmente anticristiano. Halloween, infatti, in linea di continuità con la ricorrenza di Samhain, di cui è parente, si fa portatore di un messaggio fuorviante che implica l'abbattimento delle barriere tra il mondo dei morti e quello dei vivi, escludendo così qualsiasi tipo di mediazione cristiana. Celebrando questa pseudo festa, dunque, si nega la vittoria di Cristo sulla morte e la sua resurrezione, facendosi beffe della verità culminante della nostra fede. In questi giorni, continua il sacerdote, abbiamo la dimostrazione plastica della deriva anticristiana imboccata dalla società occidentale, che corre sempre più spedita sulla strada della secolarizzazione, in quelle stesse aule scolastiche da cui vengono rimossi con zelo ideologico in sfregio alle radici culturali crocifissi, fanno la loro comparsa i simboli del macabro, streghe, scheletri, teschi, sangue, le immagini del culto satanico messe in bella mostra davanti a bambini e adolescenti da quegli stessi educatori che poi magari proibiscono di cantare Tu scendi dalle stelle o bandiscono il Natale e la Pasqua. È molto grave che chi detiene responsabilità educative o comunicative si faccia promotore di un'operazione di marketing diretta a far passare un'idea dell'aldilà legata al mondo del magico e addirittura del satanismo. La magia infatti non è meno pericolosa se viene filtrata attraverso il folklore, il consumismo. Al contrario, è doppiamente deleteria, perché in questo modo finisce per diventare attraente, specialmente agli occhi dei minori, che altrimenti nemmeno vi si accosterebbero. La potente macchina propagandistica che sponsorizza la celebrazione collettiva di questa pseudo festa sta ben attenta a nascondere al pubblico quelle che sono le sue origini celtiche e il suo significato esoterico. È troppo ghiotta la prospettiva di guadagnare con maschere, dolci, film, feste a tema per poter correre il rischio di spaventare i clienti, che però prima di tutto sono persone, facendo sorgere in loro il dubbio che dietro a una simpatica trovata commerciale possano esserci messaggi così inquietanti e pericolosi. Il dovere dei cristiani di oggi, chiamati a essere minoranze creative in una società sempre più secolarizzata e demonizzata, potremmo dire, è quello di non aver paura di andare controcorrente. Non aver paura, ci dice l'esorcista, di andare controcorrente. Bisogna rifiutare, e a tutti i livelli, senza ambiguità, questo subdolo tentativo di indottrinamento. Pensiamo piuttosto a onorare la bellissima festa di Ogni Santi e a commemorare il ricordo dei nostri cari defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E in un altro editoriale, sempre per la rivista Interris, su cui scrive di solito Don Bonaiuto, il bravo esorcista dice altre cose molto significative. Halloween nell'anticulto cristiano, un invito ad abitare il mondo dei mostri, in amicizia con anime inquiete e terrificanti, intrappolate sulla soglia tra i due mondi, a divertirsi con figure della fantasia horror e dei demoni del male, invece che cercare la comunicazione con gli angeli della luce e con i santi, testimoni della gioia e dell'amore di Dio. Quando il mostruoso è considerato piacevole, il terrificante è divertente, l'orrido appagante, cade il confine tra il bene e il male. La porta del giudizio si spalanca sul baratro mortale. Parole molto decise. Il principe del male, continua, attira nella sua trappola eserciti di giovani adolescenti, per lo più inconsapevoli, con il piacere del macabro e del mostruoso, e dissacrando il senso della morte. La festa di ogni santi e la commemorazione dei defunti sono invece l'occasione per riflettere sul mistero della morte nella prospettiva della risurrezione come nascita all'immortalità, dove soltanto coloro che hanno vissuto in osservanza la parola di Dio, alla luce del suo amore, potranno vivere la pienezza della gioia eterna. È necessario, anzi urgente, recuperare e promuovere una cultura della vita che con la sua bellezza offre esempi e modelli di speranza ai molti immersi in quella cultura di morte ormai imperante di cui Halloween è uno strumento e una manifestazione. Questo fenomeno è ambiguo, subdolo, pericoloso. Oltre il business commerciale di cui si serve e ci si serve, l'azione di sensibilizzazione critica consiste anche nel valorizzare l'alternativa cristiana ad Halloween, la festa di ogni santi, così come belle iniziative di vestire i bambini come i santi e raccontare appunto la storia dei santi di cui portano, diciamo, di cui sono vestiti. E appunto questo deve essere veramente la controoffensiva cristiana. E vorrei concludere con una voce, con la voce di un ultimo esorcista, padre Paolo Carlin, coordinatore e portavoce dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Il frate Cappuccino, intervistato una volta sul tema, ha espresso considerazioni molto molto dure. Nei giorni scorsi diversi soggetti, quindi nei giorni scorsi, quindi quelli di preparazione alla festa di Halloween, diversi soggetti avranno già reclutato le future vittime sacrificali della notte di Halloween o i futuri adepti nelle sette. La cosa più scioccante che avviene stanotte e che nessuno racconta mai è che qualcuno sparirà. Chi festeggia Halloween in questi termini non è un soggetto innocuo, ma qualcuno che adora Satana, perché si parla del compleanno di Satana, Halloween, il compleanno di Satana. Ma perché proprio nella notte di Halloween? La motivazione, risponde l'esorcista, sta nel valore che danno i satanisti e gli appartenenti alle sette alla notte del 31 ottobre. Appunto, riferendosi a tradizioni e culti pagani del nord Europa, propiziano così un nuovo anno evocando spiriti e per i satanisti, appunto, celebrare il compleanno di Satana. La scomunica dell'esorcista su una festa molto amata dai bambini è totale. Halloween viene presentato come un evento innocuo e commerciale, di fatto non lo è, perché porta le persone che lo festeggiano, soprattutto i bambini, a un'introduzione a ciò che è l'esoterismo e l'occultismo. Non è una festa cristiana e bisogna stare molto attenti perché si scherza col fuoco. L'intento, aggiunge, di paganizzare le feste cristiane è palese da alcuni anni. La festa di Halloween è la manifestazione concreta di una pseudocultura ispirata da una ideologia pagana e avversa al cristianesimo. Un'ideologia che punta a sovvertire l'ordine naturale e a distruggere la fede cristiana e la Chiesa, viste come ostacolo alla sua affermazione. I santi sono espressione dell'esistenza di Dio e della sua vittoria sul male e sulla morte. Halloween esclude Dio e tutto ciò che parla di lui. Invito i parroci, ecco l'ultimo monito severo dell'esorcista, a non proporre Halloween, e noi vogliamo veramente far risuonare questo monito dell'esorcista Carlin. Invito i parroci a non proporre Halloween, che parla di vampiri, maghi, zombie, diavoli, morti e mummie, che non hanno niente a che fare con il cristianesimo. Proponiamo ciò che favorisce la ricerca di Gesù e l'amore alla vita e all'amicizia. I cristiani celebrano coloro che sono esempio di vita umana e cristiana ben vissuta.